Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista, titolo dell'episodio di oggi, Diritto di Famiglia, casi pratici di vita reale. Ne parliamo con Flaminia Rinaldi, avvocato specializzato in diritto di famiglia dello studio legale Bernardini De Pace, graditissimo ritorno qui oggi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, avvocato, io direi di partire dallo scenario più frequente che si realizza nel nostro paese. Genitori separati con figli minorenni e con affido condiviso. Una prima domanda è: da quale età il bambino può dormire nella casa dell'altro genitore, quindi nella casa del genitore con cui non vive abitualmente dopo la separazione?
Allora, diciamo subito che la legge non dà un'età specifica. Quando non c'è una norma legislativa a dare un'età specifica, si può andare per prassi o per abitudine. Questo è importante sottolinearlo, anche perché vuol dire che nessuno deve arrendersi al fatto di non poter tenere il proprio bambino a dormire. La prassi dei nostri tribunali ci dice che a partire dai 3 anni di età il bambino può iniziare a pernottare dal papà o dalla mamma se la mamma non è il genitore collocatario. Abbiamo tantissimi altri casi in cui i bambini iniziano a dormire dai papà con l'avvento delle elementari, quindi con i 6 anni, ma io ho altrettanti bambini che iniziano a dormire dal papà anche da piccolissimi. Allora uno dice, ma com'è possibile che ci sta così tanta differenza? Che cos'è? Cioè, qual è? Che cosa fa cambiare così tanto la scelta di un giudice per un'opzione o piuttosto che per un'altra opzione? La differenza è questa, l'abitudine che il bambino aveva prima della separazione. Se il bambino era già abituato ad addormentarsi con il papà, perché la mamma magari è un medico e faceva anche dei turni notturni, dei turni la sera, o perché i genitori, per diciamo necessità lavorative, erano spesso si assentavano dal proprio indirizzo di residenza per viaggi o per cene di lavoro, questo chiaramente è un'arma a favore del genitore che si va a separare, perché il bambino è già abituato. Quindi è chiaro che portando all'attenzione del tribunale un'abitudine consolidata, non vi è motivo per ritardare al compimento di 3 anni, dei 4 anni o dei 5 anni questo tipo di abitudine. Questo è importante.
Chiarissimo. Quindi l'abitudine di famiglia prevale sulla prassi, che è quasi un'abitudine, diciamo, di carattere generale se non vi è un'abitudine in famiglia.
Esatto, quindi diciamo che da questo punto di vista si può iniziare anche dall'anno del bambino. Cioè nella fase dello svezzamento, io parlo dell'anno del bambino perché diciamo che fino all'anno il bambino ancora si considera un lattante, cioè un bambino che può essere ancora allattato, latte artificiale o latte materno, quindi ha ancora una figura diciamo preferenziale con la madre se ha tutta una serie di peculiarità. È importante anche il momento nel quale interviene la separazione. Separarsi con un bambino di pochi mesi è diverso da separarsi dal proprio coniuge, dal proprio partner, avendo un bambino di 4-5 anni. Il genitore che si separa con un bambino piccolissimo non ha mai sperimentato quella fase. Quindi in quelle specifiche, diciamo in quei specifici casi, i giudici tendono a dare un'età astratta. Quindi iniziamo con i 3 anni, inizieremo con i pernottamenti. Questo perché proprio non si era creato precedentemente quella prassi. Esatto. Se invece i genitori si separano con i bambini un po' più grandi, è possibile che appunto siano stati già sviluppati queste competenze. Inizialmente, ma già le parlo di un po' di anni fa, si diceva che l'età corretta erano i 6 anni, che erano diciamo tantissimo. Ma perché? Perché si diceva che il bambino incominciava ad acquisire il senso del tempo, del trascorrere del tempo, con la fine del ciclo della scuola materna. In realtà, anche secondo gli psicologi, questo è questo tema deve ritenersi superato. E quindi io direi, come media, dai 3 anni di età si iniziano a sperimentare i weekend alternati, quindi il sabato notte. I giudici tendono, quando non c'è l'accordo tra i genitori, ad evitare, quando i bimbi sono molto piccoli, il pernottamento infrasettimanale, se i bambini hanno delle abitudini. valutano molto anche la vicinanza scuola-casa, anche casa dell'altro genitore, perché abbiamo i casi in cui un genitore abita molti chilometri, si è dovuto allontanare, quindi abita molti chilometri di distanza. Chiaramente il bambino deve svegliarsi un'ora e mezza prima per poter arrivare entro le 8 o 9 a scuola, e quindi in quei casi i giudici tendono ad avere, diciamo, un atteggiamento un po' più restrittivo con i bambini molto piccoli, sui pernottamenti. Però
Sì.
la cosa importante che si capisca, perché anche quando vengono in consulenza da noi in studio ce lo chiedono, da che età? La legge non indica un'età, questo è molto importante, perché vuol dire che non deve essere un limite l'età del bambino. Si deve
Ma
guardare
anzi
al caso
un'opportunità,
concreto, assolutamente, si deve guardare al caso
che
concreto e si deve
varia di
adattare
volta in volta.
questo, assolutamente sì. Cioè, anche vedere se il bambino va e resta volentieri a casa del papà, o se soffre magari il distacco, oppure la sera magari è un momento delicato in cui determinati bambini che stanno anche molto bene con l'altro genitore hanno la necessità di avere il contatto con, no, hanno la mancanza, no? Si materializza una mancanza. Ecco, si deve sempre cercare, io lo dico a tutti i miei clienti indistintamente, si deve cercare di capire cosa è meglio per il bambino in quel momento. Quindi non attaccarsi all'idea del pernottamento, perché è molto più importante la qualità del rapporto che la quantità. È molto meglio riportare un bambino alle 8:30 a casa della mamma se il bambino è più sereno, piuttosto che fargli vivere questo momento come un momento di mancanza, un momento di dolore, anche se piccolo. Io sono per non forzarli, perché il bambino ricorderà la cosa positiva, magari gli parlo in un momento di gioco, in un momento di vacanza, però di cercare di assecondarli.
E quando il figlio cresce, magari si pensa al passaporto per il figlio,
Allora,
magari è il passaporto del figlio, non del genitore, del figlio.
Sì, allora diciamo anzitutto che c'è stata un'importante novità la scorsa estate, ed è stata quella di aver eliminato per i genitori questa necessità di dover dare il consenso al passaporto. È rimasto invece, per quanto riguarda i figli minori di età, sia di genitori coniugati, quindi sposati, sia di genitori non sposati. Ed è necessario invece l'iter tradizionale, quindi è necessaria la firma congiunta da depositare davanti alla questura, all'ufficio passaporti, e il passaporto verrà rinnovato. Dentro i primi 3 anni di età il passaporto viene rinnovato ogni 3 anni, dopo i 3 anni ogni 5, poi invece come gli adulti ogni 10 anni. Avere ed essere titolari di un passaporto non vuol dire non far sì che questo passaporto rimanga valido fino alla scadenza. Io questo lo voglio dire, nel senso che è importante sapere che se un bambino è in possesso di un passaporto valido, ma il genitore ha comunque il timore che l'altro possa portarlo con sé all'estero, non far ritorno, quindi diciamo fare quella che viene definita e chiamata sottrazione internazionale di minore, è sempre possibile revocare questo consenso. Quindi si dice bloccare il passaporto, recandosi a una questura o mandando una PEC alla questura e chiedendo di voler revocare la validità di quel passaporto. Se uno dei due genitori non dà il consenso al passaporto, di un passaporto che non è mai stato emesso oppure che deve essere rinnovato, è sempre possibile rivolgersi al giudice, chiedere appunto che il giudice, valutate le circostanze, perché chiaramente cercherà di capire anche dall'altra parte, no? Dal genitore che non vuole rilasciare
Quali
il
sono i
consenso,
motivi?
quali sono i motivi, perché possono esserci dei motivi legittimi e può essere invece una rivalsa semplicemente dispettosa, diciamo, della separazione, di una conflittualità. Il giudice sente, e se ritiene che invece il passaporto debba essere concesso, allora sostituisce con il proprio provvedimento il consenso dell'altro genitore. Quindi alla fine alla questura si andrà con il modulo firmato dal genitore che era già d'accordo e con la copia autentica del
Provvedimento.
decreto esatto del tribunale che sostituisce il consenso.
E per quanto riguarda le decisioni per la vita dei figli, quindi decisioni in generale, si può distinguere un gruppo di decisioni che richiedono sempre un preventivo consenso di entrambi i genitori dalle altre?
Sì, allora, beh, ci sono, direi, tutti quelli che sono i trattamenti medici di tipo straordinario o non urgente. In modo molto semplicistico, la terapia dallo psicologo chiede il consenso, per un minore richiede il consenso di entrambi i genitori, nel senso che lo psicologo ha l'obbligo di chiedere il consenso, e il genitore che non ottiene il consenso dell'altro ha l'obbligo di rivolgersi al giudice ed ottenere il consenso laddove decida di iscrivere il figlio in... diciamo, far seguire al figlio un percorso psicologico. La scuola, se è privata, ha la necessità di un consenso dell'altro genitore. Se si tratta della scuola dell'obbligo, non serve il consenso dell'altro genitore, perché diciamo che quello che si opera, diciamo, la scelta viene fatta nella scuola del bacino di utenza del luogo di residenza del figlio. Quello sul quale ci può essere invece la necessità di un accordo è il modulo, il famoso metà tempo, il tempo pieno. Lo dico perché su questo mi è capitato, nel senso che l'ultima, la più recente, mi è capitato sulla frequenza del sabato, nel senso che ci stava, con l'avvento della scuola media, la possibilità che il bambino seguisse un modulo che fosse tutti i giorni fino alle 2:30, invece che 3 volte fino a mezzogiorno e le altre 2 volte con l'orario, ma ci fosse il sabato. Quindi ci sono un genitore che preferiva che il figlio uscisse tutti i giorni alle 2:30, ma sempre il sabato, l'altro genitore che non era d'accordo. In questo caso la scuola ha preteso comunque la doppia firma. Ci siamo dovuti quindi rivolgere al tribunale, che nell'impossibilità dei genitori di decidere cosa fosse meglio per il bambino, ha sentito entrambi e poi ha assunto la decisione, che riteneva chiaramente nell'interesse di un figlio piuttosto che un altro. Poi, come altre decisioni che vanno prese di comune accordo, determinate attività sportive, soprattutto se hanno un certo grado di pericolosità. Queste, ad esempio, devono avere un consenso. Le dico anche che in un provvedimento recente che abbiamo ottenuto dai genitori, in cui i genitori non riuscivano a mettersi d'accordo sull'attività sportiva del figlio, il giudice ha dato la libertà a ciascun genitore, assumendosene però le relative spese, quindi senza la cosiddetta compensazione, di far frequentare ai figli entrambi gli sport, ciascuno preoccupandosi di far frequentare al figlio lo sport in quel specifico tempo di permanenza. In quel caso specifico era, diciamo, emerso che il bambino voleva frequentare entrambi gli sport. Dopodiché tutto ciò che compete le decisioni di sostanziale importanza dei figli dovrebbero essere prese di comune accordo. La religione, i sacramenti, quindi far fare la comunione, la cresima, rientrano chiaramente in decisioni che dovrebbero essere sempre prese congiuntamente.
Anche la scelta del pediatra?
Allora, la scelta del pediatra in realtà non è congiunta. Perché? Perché la maggior parte dell'ASL va anche quello per bacino di competenza. Quindi,
come
la scuola pubblica, nel senso che io che mi voglio iscrivere mi danno una rosa di nominativi, che però generalmente sono sempre 3 o 4, perché poi anche i pediatri ASL hanno un numero limitato, e quindi nel momento nel quale un genitore opta per il pediatra, diciamo il genitore collocatario dei figli opta per uno di quei pediatri che sono un bacino di utenza e delegati per quella specifica zona territoriale, nessuno può optare nulla. Quindi da questo punto di vista non lo vedo. Lo vedo più invece per i medici privati, quindi per visite specialistiche private. In quel caso ci può essere sempre necessario un preventivo consenso.
E per quanto riguarda le prescrizioni mediche e diagnostiche che provengono ad esempio dal pediatra, c'è un diritto del genitore presso il quale il figlio non vive in modo continuativo di essere informato in tempo reale di quali sono le prescrizioni mediche o diagnostiche?
Consideriamo che se la visita specialistica o l'accertamento diagnostico viene fatto direttamente dal pediatra, quindi non è una libera scelta di un genitore che non passa per il pediatra ma decide di far fare al figlio una radiografia, hanno una valenza molto più forte. Quindi diciamo che anche ai fini del rimborso delle spese, tutto ciò che è prescritto dal pediatra viene considerata come una spesa neanche soggetta all'accordo. Faccio un esempio pratico: se il pediatra suggerisce una visita ortopedica specialistica per il figlio, non è che i genitori possono mettersi a discutere se la visita specialistica è dovuta o meno. La visita specialistica si fa perché i genitori sono tenuti a seguire le indicazioni del pediatra. Quello sul quale si può discutere è il medico prescelto, quindi se farlo tramite il Servizio Sanitario Nazionale, che molte volte sappiamo che porta delle lungaggini, o in regime privato. Però io direi che su questo non ci deve essere. Mentre, non essendoci, diciamo, un sistema generico, ancora generale di informativa, come ci può essere a scuola, parlavamo del registro elettronico, in quel caso è una situazione diversa, direi che è buona norma per il genitore separato mandare due righe scritte al pediatra in una mail chiedendo, in ragione della separazione, di essere sempre informato e di essere sempre delle visite, prescrizioni che eventualmente vengono fatte. Diciamo che i pediatri si stanno anche loro cercando di venire incontro un po' all'esigenza anche delle famiglie separate, che il genitore collocatario ha comunque un dovere di informativa ancora prima del pediatra. Cioè, affidamento condiviso significa anche questo, che il genitore collocatario, oltre ad essere il genitore collocatario, ha anche un dovere di dare informativa al genitore non collocatario delle cose importanti relative alle intere figlie. Quindi, se non lo fa e il pediatra non ha comunicato, beh, ha sbagliato, prima del pediatra ha sbagliato il genitore, perché il pediatra si è rivolto comunque a un genitore, quindi comunque il suo lavoro l'ha fatto correttamente, ma è il genitore che deve informare l'altro ancora prima. Per semplificare, si può comunque sempre chiedere al pediatra di essere messo a conoscenza.
Anche perché io pensavo, al di là della ripartizione delle spese, è fondamentale essere informati quasi in tempo reale o in tempo reale delle prescrizioni mediche e diagnostiche, perché l'esercizio della responsabilità genitoriale si esplica in molti ambiti e penso che l'ambito medico sia uno dei più importanti e fondamentali. Quindi c'è tutto l'interesse da parte del genitore che sia informato di aspetti così importanti come sono. Anche per dire la prescrizione di semplici antibiotici durante la stagione invernale.
Certo, se a un certo punto un genitore si rende conto che la madre collocataria, visto che parliamo sempre del padre, quando parliamo del non collocatario, a questo punto parliamo delle mamme collocatarie. Cioè, se un papà si rende conto che la mamma non fornisce, ma non dà mai adeguate informazioni sullo stato di salute del figlio, non dice ad esempio che ha portato il bambino dal pediatra, che il pediatra ha prescritto una terapia antibiotica, beh,
Oppure le
questo diciamo
dice a
che...
posteriori, molto a posteriori.
Certo. No, devono essere date in tempo reale, chiaramente in tempo reale vuol dire appena possibile, così
Certo,
questo
in tempo
deve
congruo, intendo
essere...
non in
Esatto,
diretta, ma
congruo.
congruo, certo.
Non che te lo dico una settimana dopo che l'antibiotico è finito. Però quello che volevo
Infatti.
dire è importante, cioè nel momento in cui il genitore si rende conto che l'altro non informa doverosamente il genitore non collocatario, può fare istanza al giudice e chiedere che il genitore venga ammonito da questo punto di vista. Cioè, è un richiamo importante perché vuol dire che non rispetta la bigenitorialità, che è un punto cardine. Molte volte i pediatri non vogliono essere pediatri come altri medici, non vogliono essere messi, diciamo, non vogliono essere tirati da una parte o dall'altra dai genitori. Quindi, a un certo punto,
È comprensibilissimo
cercano,
dal
sì,
loro punto di vista.
perché comunque insomma molte volte mi hanno, diciamo, sono stata consulente anche di medici che insomma mi hanno chiesto aiuto in questo senso, dicendo: ma io che devo fare, devo dare, non devo dare, perché ci si trova anche in momenti di difficoltà e vengono presi dal colletto da una parte o dall'altra. Quindi io direi che bisogna sempre cercare di lasciare spazio a un confronto genitoriale. E piuttosto, se non c'è, non cercare la scorciatoia che è quella di farmi avvisare dal pediatra, ma piuttosto tramite il mio avvocato. Beh, faccio presente all'avvocato di controparte, se sono presenti degli avvocati, che c'è appunto una negligenza da questa parte. Se c'è una causa in tribunale, farei assolutamente un'istanza chiedendo che il giudice ammonisca e ricordi alla controparte che avere il collocamento dei figli e a essere affidatari in via congiunta con l'altro genitore vuol dire anche informare l'altro genitore delle cose importanti che accadono nella vita dei figli.
Da questo punto di vista, nel mondo della scuola è stato risolto il problema perché con l'introduzione e la diffusione del registro elettronico, le informazioni davvero arrivano in tempo reale ad entrambi i
Guardi che
genitori.
però mi sono capitate anche per quello mi sono capitati non pochi problemi. Genitori che non avevano la password del registro elettronico e che quindi non riuscivano a un certo punto più ad accedere al registro scolastico, cioè non è sempre, quindi magari che per settimane non hanno avuto la possibilità di accedere. Non è sempre,
Così lineare la
diciamo,
situazione.
tutto così lineare. Sì, oppure mi è capitato di genitori che vedessero l'assenza, allora non mi è. dal registro elettronico il bambino mi risulta assente, l'hai portato o non l'hai portato? Uno dice, guarda, sì, è entrato però è in ritardo. Cioè, io dico sempre, vanno bene questi strumenti, ma non si può bypassare un confronto genitoriale. Ma poi, allora guardi, le dico anche sempre per esperienza diretta, che l'uso di questi strumenti informatici, se da una parte è comoda, però disabitua il genitore ad informare l'altro. Ecco perché dico, è importante che gli avvocati cerchino sempre di spiegare al cliente che se si è genitori di bambini piccoli non si può sfuggire al confronto genitoriale.
Grazie, grazie davvero per questi consigli.